buonasera a tutti voi.
Io credo che questa volta sia necessario cominciare la presentazione del libro che oggi è protagonista dei dialoghi in biblioteca, partendo proprio dal titolo di questa silloge di poesie, che è Mismas. E lo faccio perché sarebbe un errore pensare a Mismas soltanto come un titolo. In realtà questa parola dei dialetti istriano, dalmata e triestino, che deriva dal tedesco mishmash e che più o meno ha lo stesso significato di mescolanza in italiano, di medley in inglese, purpurì in francese, mieschavina in croato, misclicciamenti in friulano, descrive non tanto il libro quanto il suo autore e il mondo in cui ha vissuto e vive. Un mondo al quale ruotano in definitiva tutte queste poesie, un po' più di 80, scritte tra il 2004 e il 2012. Dico più o meno perché Mismas, per chi è nato in Dalmazia, in Istria o a Trieste, al di là del suo significato puramente etimologico, ne ha almeno anche uno antropologico e uno etico. Antropologico perché in questa zona che sono confluite mescolandosi almeno quattro etnie e culture, italiana, slava, tedesca e ungherese. Etico, in quanto la parola mescolanza in queste terre ha in sé un valore altissimo che nasce dalla consapevolezza che sono il contatto, la convivenza, la contaminazione culturale, il mismas appunto, a formare la base di ogni progresso umano. Ed è per questo che nelle terre di cui è figlio Gigi Raimondi e di cui sono figlio anch'io, si parla di mismas con orgoglio perché lo si ritiene un valore assoluto, molto maggiore di quello della cosiddetta purezza etnica, culturale o religiosa che sia, che tanti lutti ha portato in questo nostro mondo. Ma anche dal punto di vista puramente linguistico, il concetto di mismas ha un valore assolutamente non secondario. Gigi Raimondi, in queste sue poesie, come nelle altre che abbiamo già avuto modo di leggere in precedenza, usa infatti un mismas che sa intessere lingue e dialetti diversi, arricchendo in maniera sostanziale il ventaglio espressivo. E anche questo mi sembra un punto molto importante per comprendere un mondo che influisce nettamente anche sul suo modo di pensare e di scrivere. Un mondo, quello delle terre che si affacciano sull'Alto Adriatico, in cui gli estremismi sono stati davvero estremi, ma in cui anche, dalla maggior parte degli abitanti, questi estremismi sono stati coscientemente e risolutamente rifiutati. Per soffermarci all'aspetto linguistico, ricordo che i miei genitori mi spiegavano che chi parlava sloveno non era uno sfortunato perché non si esprimeva normalmente nel dolce idioma italiano, ma anzi era un privilegiato perché fin da piccolo sapeva esprimersi in due lingue diverse, oltre che in quel dialetto triestino che, pur con inflessioni sensibilmente diverse, da secoli funge da lingua franca di origine marinara, capace di avvicinare e fondere tutti gli uomini di buona volontà. E da queste semplici considerazioni appariva evidente che l'uomo è sempre uomo, a prescindere dalla lingua, dalla nazionalità, dalla fede, dal colore della pelle. E merita anche rilevare, perché Luigi ne è la dimostrazione vivente, che capirsi con i cosiddetti altri non è sinonimo di compromesso nel senso deteriore del termine, perché mismas non vuol dire indeterminatezza. È come un tessuto in cui i colori diversi di trama e di ordito si insinuano l'uno nell'altro, si pongono a stretto contatto, a vederli da lontano si mescolano, ma in realtà non perdono mai le loro caratteristiche individuali, come mai le ha perdute l'autore di queste poesie, anche se questa volta nel suo scrivere è quasi del tutto assente una delle costanti che ci hanno accompagnato nelle letture delle altre sue opere letterarie, tra le quali voglio ricordare almeno due delle più recenti, Nicolina e Poesie di lotta e di speranza. Apparentemente manca infatti la grande storia, la Seconda Guerra Mondiale, la guerra di liberazione, il non facile progredire della Repubblica. Ma non manca invece la storia personale di Luigi, che questa volta resta apparentemente in secondo piano, ma che ne sostiene sempre il pensiero e il modo di affrontare la vita e gli uomini con attenzione e sensibilità, proprio come la grande storia gli ha insegnato. Ricordo che Paul Claudel, nelle Muse, ha scritto che la poesia non è fatta di queste lettere che punto come chiodi, ma del bianco che resta sulla carta. una frase che apparentemente potrebbe ricordare un po' quella di Michelangelo, che definiva la scultura un'arte semplice perché dal blocco di marmo basta togliere il superfluo. Ma in realtà queste due frasi sono esattamente l'opposto, sia perché nella scultura gli scarti si gettano, mentre nella poesia le mancanze diventano sostanziali come le evidenze, sia in quanto, mentre nella scultura lo spettatore resta soltanto il compito di guardare e giudicare in senso estetico, nella poesia il lettore è coinvolto direttamente, quasi creativamente, per capire e per sentire. E Luigi, ben conscio di questa realtà, si offre a chi legge le sue poesie lasciando i giusti spazi di meditazione, come una guida ben disposta ad accompagnare il lettore lungo le strade della sua vita e dei suoi sentimenti, ma anche a far capire che quasi sempre le sensazioni, i sentimenti, i ragionamenti di ognuno di noi assumono valori che trascendono ampiamente l'individuale per toccare invece l'universale. È un'esperienza che abbiamo provato tutti e che in definitiva ci ha riempito sempre di stupore, quella di capire che quello che ci succede, che quello che sentiamo, quasi sempre succede anche agli altri. Quasi sempre provoca anche in loro le stesse sensazioni di gioia, dolore, commozione, indignazione, solidarietà, amore, rabbia, speranza e disperazione che proviamo noi. Ed è così che ci rendiamo conto della grandezza dell'essere umano e contemporaneamente della sua limitatezza, perché di tanto in tanto ci rendiamo conto di conoscere da sempre segreti che in realtà è inutile conoscere prima che cessino di essere tali. Illuminanti in questo senso sono i pochi versi di Sulla spiaggia correvo, in cui il poeta osservatore sa già molte cose che gli osservati non immaginano. Ed è questo uno dei primi aspetti che sanno rendere non soltanto comprensibili ma vicinissimi i versi di Luigi, che comunque mai si lascia andare al desiderio di travisare ciò che sente, ma anzi desidera far vedere se stesso senza mascheramenti di sorta, con una sincerità che diventa pregio assoluto, quasi necessità, anche perché può aiutare chiunque a capire meglio se stesso. Mi riferisco a poesie come I veri amici, in cui si mettono a confronto coloro che ti stanno vicini in ogni circostanza con quelli che invece approfittano di qualunque scusa per starti lontano. Un giudizio duro, ma che si chiude senza condanna, anzi, con affetto. Se spera sempre in meglio, anche per loro. Perché il perdono, l'affetto e la tenerezza, ne sentiamo parlare in continuazione in questi giorni dal primo Papa che porta il nome Francesco, sono caratteristiche supreme dell'essere umano, capaci di esistere a prescindere dal tipo di giudizio che si può dare di chi ti è o non ti è vicino. Sembra quasi che per Luigi Raimondi la poesia non possa esistere senza sincerità, anche quando ci si trova davanti alle cose più difficili, come il rapporto con la morte. Ricordo che in Poesie di lotta e di speranza, nell'apertura, diceva: «Il rapporto vita-morte, principio-fine, è costantemente presente nella mia poesia». E più avanti continuava: «Allora, paura della morte? Ora, più che mai, paura della sofferenza fisica, della perdita progressiva dell'equilibrio, dell'autocontrollo, della memoria. Non paura del trapasso, ma del vuoto, del non essere più e dell'essere in breve dimenticato o, diversamente da me vero, ricordato. Ma dette queste poche cose, sono certo soltanto della mineralizzazione del mio corpo quale unica soluzione possibile. Anche perciò amo molto la vita». E ora che sono vecchio conosco la sua brevità, la sua inutilità se mal vissuta, sprecata. Continuo a lavorare fisicamente, a studiare, a pensare, ad essere impegnato nella lotta e nella speranza di un futuro migliore per chi mi sopravvivrà. E lui, incapace di smettere di lottare in questo senso, dopo aver aperto quel suo libro parlando della morte, lo concludeva con la poesia della speranza, a ricordarci che è nostro compito sperare e quindi lottare per coloro che sono arrivati e arriveranno temporalmente dopo di noi. Ora, il tema della vita e della morte continua a essere in evidenza. Luigi l'affronta con pensosa e profonda leggerezza in Dimande per il cane. Chi me porterà il giornale con o ti sarà più ti? Chi te darà de magnar con o saremo più noi? O con controllata paura come in Capodanno o in telefonata a Milano? O con filosofica speculazione in forse non è male morire, o infine con la quasi rassegnata o la blefarite, che si conclude con un beffardo: quasi mi ammazzo, quasi. E ovviamente assieme al tema della vita e della morte ha grande evidenza quello della vecchiaia, intesa come passaggio necessario e inevitabile, per noi gradito se si pensa a chi non c'è arrivato, per noi fastidioso se si pensa alle cose che non si riesce a fare più. Ero sul mar, forse non severo, intromissione, garanzie di igiene, mi consuma il tempo. Sono tutte mescolanze, mismas per essere precisi, di dolore e di consolazione, di attesa e di timore, di gratitudine e di fastidio. Ma anche in quelle più sconsolate come il orangutan, Raimondi ha ben presente che in tutta la sua vita, fino all'ultimo istante su questa terra, egli si darà da fare per avvicinare il mondo reale a quel mondo ideale per il quale ha lottato e combattuto in guerra e in pace, con l'esempio e con la parola. E per fare questo, con l'umiltà delle persone sagge e quindi consapevoli, egli si impegna senza pause per smussare gli spigoli di uno dei macigni che maggiormente hanno bloccato l'umanità sul sentiero del progresso, quella tenace e ineliminabile incomprensione che da sempre c'è tra i più anziani e i più giovani. I primi sanno vedere le poche cose da salvare del passato e vogliono portarle in dote al futuro. I secondi non sono ancora perfettamente in grado, come diceva la parabola evangelica, di discernere il grano dall'olio, e un po' per paura di sbagliare, un po' per affermare le proprie capacità, preferiscono buttare via tutto per poi tutto ricostruire, salvo finire in un secondo momento per parzialmente pentirsene e per cercare di recuperare almeno alcune parti che a quel punto però rischiano di essere già contaminate, rovinate o addirittura perse. Lo dico per esperienza personale. E se pensate che mi stia riferendo anche a quello che in questi tempi sta accadendo nella nostra Italia, avete perfettamente ragione. Ed è per questo che dalla silloge che abbiamo di fronte escono con forza ricordi e pensieri che possono essere utili per capirsi tra generazioni diverse, che possono diventare la base per gettare ponti capaci di unire mondi ancora diversi e che se fossero in grado di parlarsi e di capirsi reciprocamente avrebbero potenzialità immense. Il fatto che giovani e vecchi, entusiasti ed esperti, energici e riflessivi abbiano saputo collaborare e abbiano raggiunto risultati incredibilmente alti nella storia è già successo qualche volta, e in una di queste, la Resistenza, Luigi è stato protagonista e testimone diretto. Elargisce consigli senza darne, regala grani di saggezza senza sporche e senza chiedere nulla in cambio. L'unica cosa necessaria è quella di sapersi spalancare per accogliere pensieri e sensazioni che tra l'altro quasi sempre non sono altezzose lezioni di comportamento, ma come in Apie, limpide ammissioni di limiti di cui non si può non tener conto, oppure anche come in Kulturkampf, che si conclude con un onesto e quasi orgoglioso, perché gli sforzi in senso contrario ci sono stati, adesso moro e ancora non so niente. E Luigi sa bene che ognuno di noi non potrà mai liberarsi di quel pesante fardello di ricordi della nostra vita passata, un fardello che per lui è sicuramente più pesante che per la maggior parte di noi che abbiamo avuto la fortuna di non partecipare ad alcuna guerra e addirittura di non vederla direttamente di persona. La Camera Verde, con il suo lacerante finale «Se potessi non penserei alla guerra», esprime con chiarezza questo peso, mentre Mutazioni punta l'indice su quanti morti per il bene comune siano stati in realtà vilipesi e derisi nel segreto dell'urna, quando per comodità e utili personali più d'uno ha ridato fiato e forza a posizioni e idee politiche che non dovrebbero neppure più esistere, e che invece proprio nella purezza della democrazia e della libertà trovano quelle crepe dove annidarsi per poi riprendere a crescere un po' alla volta, fidando nel fatto che i più giovani non sappiano riconoscerle e che i più vecchi, che pur le hanno individuate, non riescano a farsi sentire e a farsi credere. E piena d'amarezza è la pioggia sul tricolore, che si conclude dicendo «piove sulla mia lotta sprecata», ma proprio in questo non si può essere d'accordo con l'autore. Si potrebbe accettare forse il concetto di sprecato pensando ai risultati elettorali che riportano in primo piano non soltanto in Italia ma anche in Grecia e in Ungheria, soltanto per soffermarsi sui due esempi più recenti, ideologie che sono già state condannate senza possibilità d'appello dalla storia. Ma non è accettabile usare il termine sprecato se si legge, e ve la voglio leggere, la poesia Fratello amato. Troppo mi pesa il ricordarti, fratello amato, mio nemico, che dividevi la tua vita e nostra armato contro me con l'invasore, sempre più spesso ti ritrovo nel buio cieco della notte, bambino che muovevi passi incerti, e io ti sorreggevo per amore, senza saperci il male del domani. Sono parole che non possono non richiamare alla memoria quelle scritte da Francesco Guccini per il suo addio, in cui, dopo aver rimarcato le differenze tra se stesso e i rappresentanti di quel mondo in cui l'apparenza conta più che la sostanza, in cui il sapersi barcamenare è più importante che avere ideali e portarli avanti con rigore, conclude rivolgendosi all'antagonista e dicendogli: tu, ipocrita uditore, mio simile, mio amico. Luigi, insomma, ha ben presente la differenza tra la parola nemico e quella avversario, e conosce la necessità di intransigenza in certi frangenti storici, e sempre di fronte a valori tanto diversi da portare a collisioni irreparabili, ma continua a tormentarsi sul fatto che anche i nemici più acerrimi abbiano avuto le stesse origini, che siano stati molto vicini e che poi a un certo punto le strade si siano divise, al di là di qualsiasi possibile immaginazione. Torno alle nostre terre e ai loro estremismi davvero estremi. Credo che quasi tutti, a me è successo e ne porto un ricordo straziante, sia capitato che la situazione politica e sociale abbia portato a un punto di rottura traumatico con giovani amici, punto di rottura sul quale ancora oggi ci si può interrogare chiedendoci se davvero era inevitabile giungere a quel punto e a superarlo senza poi più poter tornare indietro. In Miss Mars queste situazioni non sono un fil rouge costante, ma fanno capolino costantemente, rivelando, ove ce ne fosse ancora bisogno, l'umanità di Luigi Raimondi, un uomo che ha saputo combattere con le armi, ma soltanto perché lo scopo era quello di conquistare libertà, democrazia, umanità, e che poi ha continuato a combattere, ma con le parole, con la testimonianza e con l'esempio, per difendere le conquiste democratiche pagate con tanto sangue e tanti sacrifici. Siamo sempre stati abituati a confrontarci con i sentimenti forti di Raimondi in momenti di drammaticità collettiva, ma questo libro testimonia che la forza dei suoi sentimenti resta tale anche nella vita quotidiana, tra approvazioni, delusioni, sogni, amicizia, affetti e amore. E vorrei concludere proprio su questo aspetto, perché nel libro ci sono due momenti in cui l'amore reciproco tra Luigi e Paola, sua moglie, appare in tutta la sua forza. Il primo è la poesia intitolata La Paola. Anche d'inverno cammina scalza in casa e i suoi piedi suonano la terra per fare musiche di danza. Il secondo si trova poche pagine più in là, proprio alla fine, dove si vede scritto, edito da Paola Tavoschi, il 17 dicembre 2012, per i 90 anni dell'autore. Probabilmente questi non sono versi, ma sicuramente sono poesia.
Paolo, non hai deluso le nostre aspettative, lo posso dire di più. E ora il microfono a Luigi Raimondi.
Intanto io vorrei ringraziare qua il mio, posso usare un termine giustamente valido in questo momento, il mio amico Carbonetto. L'ho cercato perché ho detto, perché tu mi conosci, tu hai presentato la Nicolina diversi anni fa, che era proprio un pezzo venuto fuori così attraverso la lettura dei documenti che erano rimasti di mia madre, lettere eccetera. Ma ve ne devo dire un'altra, intanto ti ringrazio anche per questa sera, ma forse neppure tu sai che nel 2007 siamo andati a Papo in Ungheria sulle tracce di mia madre e abbiamo trovato nella scuola tutta la documentazione con una professoressa che parlava l'italiano, perché aveva la classe gemellata con una classe di Sant'Anna di Savena. Pensate voi le cose del mondo come sono piccole. E mentre parlava questa signora ha cominciato a piangere e io ho detto, perché signora? Perché vedo un uomo vecchio che viene a cercare sua madre bambina. Scusatemi, è l'età che non riesco a mandare indietro. Io volevo, tornando proprio sul piano della guerra, della resistenza, eccetera, leggervi delle poesie che ho cominciato a scrivere in dialetto prima del 2004. Una è legata alla, ecco, al primo gruppo che viene fucilato nel cortile delle carceri sotto Pasqua. Il primo gruppo in piedi nel cortile è l'ordine. Come cavai ciapadi dentro il fogo, noi voleva stivarse contro il muro. I gatentà una fuga disperata. Una SS tirò la prima bomba, ma non erano ancora tutti in riga, come devono stare in refettorio. Le educande coi gomiti serrati lungo i fianchi, così. Strenzudi, così. Po' subito un altro cruco manigoldo e gattirà la seconda bomba per slargarli. Si piegarono in tre. Dopo le cinque erano stati giustiziati quelli del primo gruppo, forse 10. Distintamente udimmo nelle celle grida angosciate e colpi di pistola per finire le vittime viventi. Il Hauptmann Capitan, signor Borchardt, la sera il Gega offerto cena granda dai bravi polizai sui camaraden. Egli aveva ciappato la medaglia per altri copamenti fatti prima che lo mandassi a tormentare il Friuli. Ecco, questa è una delle prime che scrivo in dialetto. E poi, facendo una ricerca proprio su Tribuno, Mario Modotti, che era un comandante partigiano della Garibaldi, un cantierino, un tecnico che viene preso, catturato, non si sa ancora per quale vie nascoste sono riusciti a prenderlo, e ho trovato una lettera di Tribuno, e l'ultima lettera di Tribuno, che è datata 9 aprile 45, lunedì, e scrive a sua moglie e comincia così: carissima Pina, amoron mio. Mica ho sentito sto amoron mio, mi è venuta fuori subito una poesia, subito, dopo molti anni, perché le resta là le parole vengono fuori un poco alla volta, dopo tempo. Ve la leggo e dopo riparleremo. 9 aprile 45, lunedì. Pina amoron, bellissima creatura, de pelle scura e coi cavei colonda, ti sei restata sola col marietto e il giovine tuo figlio tutto spasimato. Ah, che grande amor tagliato per causa di una spiada. Sine pietate il giorno dopo Albis per la Santa Maria sposa de Cleofa, e te lo accoppato il bel muretto, il bel tribuno coi mustacci neri. Ecco, queste sono le poesie che mi sono venute fuori in quella occasione. E adesso invece ho scritto una poesia per il figlio di Tribuno, che è ammalato, ha fatto fatica a star bene, e poi a un certo momento si era tranquilli e si sperava che fosse fuori dai pericoli, e invece mi saltò in mezzo alla disperazione. Scusatemi tanto, ma ho segnato tutto per bene. Guai se non avesse segnato. Ah. Va bene, forse la troveremo dopo. Prego. Non so, perché mi scrivo, dopo mi dimentico, se non avessi la parola qua che mi mette a posto la roba. Non la trovo, la troveremo. Ve ne leggo un'altra invece, perché avevo una cara amica che è stata un'amica acquisita, perché era amica di Paola, e poi lei era una fervente cattolica, e ogni tanto ci si incontrava e qualche volta ci si scontrava, e allora purtroppo è morta, e allora siamo andati al funerale e io sono tornato a casa e dopo non so quanto tempo dopo ho scritto questa poesia a una cattolica fervente, un ateo amico comunista. La Titti, con le troppe tette, tutte ben strette nel cappotto blu, mi strinse forte al petto, con fraterno affetto, solo una volta e dopo più. In auto nera, senza Caronte, ora la portano oltre quel ponte al cimitero di Gelarino, con 7 preti ed un bambino davanti a tutti, che par Gesù. Ecco. Così non so.
Quella degli amici.
Chissà dove la troviamo.
All'inizio.
All'inizio.
Sul prossimo libro.
Ah, ecco, i veri amici. Scusatemi, I veri amici. Bisogna alzarsi in piedi, perché quando si parla degli amici se si alza in piedi. I veri amici vien trovarte anche co piove. Cos'è freddo, cos'emo senza acqua, cogavemo sai paura del terremoto, del governo nero, de tutte le guerre, anche de quelle vere, de morir anche se se deve. Coi veri amici se sta vicino il fogo, col bicer de vin, anche col caffic appena masinado, o sotto gli alberi d'estate, se parla robe serie, se c'ha con la monade, se ridi, se ridussa, se coiona, se magna quel che gavemo in casa, se spera sempre in meglio. Qualche d'un altro non viene, perché il fogolar sputa de fumo e il fa cenere, che sporca la maglietta, non viene perché è umido, se basse le nuvole e il can mola i pei, o non che piace quel tipo di subbiotti, o il persuto duro, o il radicchio con le foglie grandi, o il ciappapaura che batti le ore sull'orologio vecchio della pesarina, o il va a cantare litanie in cesa, o l'abita lontan. Verremo un'altra volta con il sole, se spera sempre in meglio, anche per Lori. Un'altra che a me piace è questa, è intitolata Era il nome di una nave che ho visto, una nave che ho visto da bambino, ma il nome non è vero, ho visto un nome, non so quale nome sia, e a un certo momento mi sono trovato di fronte a questo nome, dopo anni, anorum, pas eternel, cioè come tutti quanti gli esseri mortale, cioè non eterna. La partiva la nave tutta svoda, tirata solo de un rimorciador, che correvi morrente scalmanadi, noi sulla riva, ella nel mar suo quieto, coi obloverti, come gli occhi matti, senza più neanche la bandiera, senza più fumo fuori dei camini. La va in disarmo, se zigava forte, ne moriva la voce contro i fianchi, inrugginiti, sporchi de pittura. Nelle vetrine, adesso come specio, me par che lascia l'adrio della schiena, me volto e resto insemenido davanti del suo nome, come allora. Ecco, non so. Questa qua è costruita, no? Costruita anche dal punto di vista, non so, delle misure, dei versi e tante cose. E si intitola Zogo de Scinche, cioè le scinche e le balette, no? Le balette, le scinche, le balette de sogar, le spigole, ecco. Gioco supremo per la buona smiccia, quando dell'alto in piedi che miravo contro della vetrizza colorata, coi ori dei remagi e dai somori. Passabotte e setaz, la goccia pada. Diventavo paron de una baletta che la scondevo drento del stramazzo con quelle altre sbriscine lusenti tirate fora della baliniera, con le più grame fatte con la terra poco più grosse dei bigoli de capra. Mezzogavo coi muli de gomila che quando cai vinceva e coionava. Anche così me se passa la vita. Cosa ti vuol, non sogo più, son vecchio, son sordo diventà. Ma ogni tanto mettese forma zighi nelle recce che me par la nave de Zanetto con tutte le bandiere che le svola sora del blu del mar disvoltizzate. Io sono amico dei corvi e vi leggerò una poesia su come immagino, come vedo un corvo. Su a Clavais, sopra Ovaro, noi apriamo la finestra della camera da letto e vediamo in fondo la Pesarina, e a basso qua sulla strada per andare in Braida c'è un noce e là i corvi fanno tutto. De come che se bravo è il corvo, è un incontro col mondo mio, il mondo grande, il mio incontro. De come che se bravo è il corvo. Mi so andare in bicicletta, magnar con le posade, camminar sui sassi co piove senza bagnarmi i pie, bever bon vin, studiar, rider, cantar stonado. Ma lui, el tira su la nosa, la porta là sora la piera granda, la guanta ben, la gira, la ribalta e con un colpo secco in due la spacca, le precise metà del mondo intiero. E drento il varda con quell'occio nero e il ghiringaia della polpa bianca. La scoperta del mondo. Ecco, questa l'ha già letta. Con piacere ho sentito questo. C'è morto il cane, la Pecoti è morta in settembre, è morta su a Clavais con noi. Chi mi porterà il giornale quando ti sarà più qui? Chi te darà mangiare quando saremo più noi? E invece la sei morta e non viene fuori niente. Naturalmente, che è anche la parte ironica, ma il Nini Sbaruffon era un signor che stava vicino a casa nostra, così bravissimo, un fioraio molto gentile, eccetera eccetera, e l'ho visto in carrozzetta, un brutto colpo e via così. Me par che anche il Nini Sbaruffon è come una barca rimorciata con la badante russa inspuzzettata che sburta i caretini in via Petrarca, la gira sul canton, la torna in drio, fatta oggi spasseggiata a tempo brutto a tornare a casa. Lui spavaldo ieri, oggi è il tase, e con la glava dole, con la testa a basso, e il varda in terra. Così se va, cos'è se veci in porto, qualche d'un varda, e il ridi, e il pensa, la passa la corriera delle otto sull'asfalto bagnato. A un certo momento della mia vita ho scoperto le calze gallo, perché mi hanno regalato un paio. Le calze gallo, che ha un gallo fuori con una bella calza, un paio di calze verdi, eccetera eccetera. Ma dopo non le trovavo più, perché hanno detto che okay, no, non so. Allora Paola è andata a informarsi, diciamo, e ha detto, mi hanno detto che a Desenzano c'è la fabbrica delle calze gallo. Cosa abbiamo fatto noi? Come, una pizza a mezzogiorno, andiamo a Desenzano, trac, via, ciolemo le calze, vediamo. E sono arrivato e abbiamo domandato: ah, non le facciamo più queste. Leggo addosso, non ve le faccio vedere. Non le facciamo più, sa, abbiamo ancora così una scatola con alcune paia che sono rimaste, ma sa, sono così là, così. Ma quasi mi diceva che erano da buttare via di seconda mano, senza importanza. Ho detto: beh, me le daga. E adesso ho le calze Galo finché moro. Calze speciali. Negò comprare le calze a Desenzan, ma di seconda mano, solo per far la rima. Perché sono 1000 piedi che oggi vado come ieri andiedi strascinando i piedi. So che non la sei una poesia, ma stesso non la butto via. Con la mia editrice ci siamo trovati a Bressanone. Io, che bella mula che ha, quella maglietta verde, così. Quest'anno è il 60° anno in cui ci siamo incontrati. E ogni anno andiamo a Bressanone a passare un giorno o due, secondo la disponibilità, il mezzo di trasporto, la voglia, eccetera. E quindi ci troviamo e ripassiamo tutte quante queste cose e impariamo sempre qualche cosa. Una delle ultime volte siamo andati in un locale, mai andati, e siamo andati dentro a Bressanone, a Brixen, se gabemo l'ilonà in un locale con le tovaglie rosse e le candele bianche profumate, coi travi veci tutti carulati pieni di groppi come le mie mani, per ascoltare jazz e bever Magdalener nell'ultima scampada dell'ottobre. Poi dopo si rideva tra di noi, dismenticando cosa che ne spetta. Ecco.
All'elefante,
prego?
All'elefante.
Sì, esatto. Esatto. Ecco qua, adesso non so, qualche altra poesia. Quella dei cinghiali, la serie. Grazie. finalmente qualche non sa le parti. Hanno ucciso i cinghiali e gli ha dato la caccia ai cinghiali, perché a un certo momento sono passati tutta quanta. Dunque, lassù, ecco, a questi quattro punti è lo Zoncolan, qui è l'Iaris, qui è Ovaro, lì è la Pesarina, noi stiamo qua. E i cinghiali hanno fatto dei passaggi mangiando, distruggendo tutto quanto. Avevano fame, no?
Avranno sfamato qualche altro.
Ecco, arrivo, salgo i gradini di cui conosco forma e consistenza, messi a dimora negli anni di sua vita da Giacomo Tavosco, detto Pater, ora pendente nel tinello grande incorniciato in camera dei sposi. Spalanco la finestra, davanti a me la stretta Pesarina. Hanno ucciso i cinghiali l'altra sera. E adesso io ogni tanto mi viene in testa una poesia. Ogni tanto mi viene in testa una poesia che ho studiato quando ero in seconda ginnasio. Io avevo un professore di francese bravissimo, il quale aveva sposato una toscana, una signora toscana, e toscaneggiava sempre, ovvio, sempre così. Noi tutti sapevamo benissimo che era istriano, cosa ha voluto toscaneggiare di istriano, ma in ogni modo lui toscaneggiava. E era una persona deliziosa, perché finite le sue ore di lavoro si metteva nel caffè principale lungo il corso di fiume con la bombetta in testa, il sigaro in bocca, e passava tutto il pomeriggio così là, tranquillo. Però mi ha insegnato tante cose, e tra le altre cose mi ha insegnato anche una poesia che si intitola La soir d'une bataille, la sera di una battaglia. E il papà di Vittor Hugo, che a cavallo con un ussaro che nella campagna francese contro gli spagnoli, napoleonica contro gli spagnoli, va e vede un ferito spagnolo vicino per terra e gli dice: dagli da bere. E questo qua si abbassa, gli dà da bere, ma lo spagnolo prende la pistola che aveva, tam, e spara e fa saltare il cappello al padre di Vittor Hugo, no? Di Vittor Hugo, e lui si rivolta così e dice: dagli da bere lo stesso. E allora mi è rimasta sempre nelle orecchie questa qui. E mon père serò o sourire si d'un parcourait à cheval le soir d'une bataille le camp couvert de mort sur qui tombait la nuit. Il lui sembla dans l'ombre entendre un faible bruit. C'était un espagnol de l'armée en déroute qui se traînait sanglant au bord de la route. Et così va vicino. Et qui disait: à boire, papetière. Et alors va vicino et va da bere. Ma quando si abbassa, saisite un pistolet qui le trignette ancora viso front mon père en criant caramba. Le coup passa si près que le chapeau tomba, que le cheval fit une carte en arrière. Donne-lui tout de même à boire, dit mon père. Ecco, questa qui mi ha accompagnato. Adesso mi sono dimenticato la parte centrale, ma mi perdonerete, devo trovarla in qualche antologia. E così a un certo momento ho costruito una poesia che non ha niente a che fare con quell'argomento, ma che ha la stessa struttura. Ecco. È il solito corvo che esiste e che da alcuni anni è da solo, io penso sia una femmina, che è da sola in un angolo del gruppo dei corvi che invece sono stanziali. Non so niente di lei, io cerco di avere dei contatti ma non arrivo. La fame di pianura, dal volo calmo con virate larghe subito la riconobbi, e dal piumaggio. Ma non sapevo la fame di pianura che la spinse nei primi sottoboschi dove hanno nido i corvi imperatori e le magre cornacchie di montagna. Tentò la forestiera appena giunta di parlare con garbo alle sorelle, e a loro s'accostava saltellando. Ma quelle, invece di cercare accordi, con somiglianti suoni alle domande, le si fecero contro prepotenti. La povera cornacchia di pianura male capiva gli sgarbati segni, ma per sottrarsi a offese più pressanti si rifugiava in luoghi defilati. La vidi sola la mattina dopo sul colmo del mio tetto contro sole. Io la chiamai col fischio per il cane, più basso, modulato, più gentile. Mi rispose con suoni d'amicizia, ma poi lasciava anche quella posta perché sospinta con accerchiamenti ai bordi della tesa senza scampo. Alla fine, nel rosso del tramonto, ci fu l'assalto contro lei, straniera, che ferita si perse nella notte. Più oltre, e ancora pare strano, udì un zigo forte, acerbo, duro, tagliato dopo in pigolì di pianto o miagolì di gatto intrappolato. Il cane mi portò lacerti e piume, resti del cannibalico misfatto, e io mi vidi dentro quella morte. Ah, ma devo dirvi la verità, perché il poeta è un mentitore sempre. In realtà non è stata uccisa, deve essere stata solo picchiata. Segni sulla finestra della cucina sporcia di sangue, di sterco d'uccello, di zampate di uccello. Lei non molto lontana sul primo palo del telefono sul prato a nord, però sempre con un corvo del gruppo stanziale di guardia e di sorveglianza, perché non si avvicina. Interessantissimo questo, no? I carnici, sì, anche i carnici
molto,
acquisiti.
Molto ospitali.
Ecco. Le mosche in camera dei sposi in ottobre. In ottobre vengono mosche dentro nelle stanze proprio per rifugiarsi, però quando viene il sole all'ultimo momento verso il tramonto cercano di andare fuori per continuare a vivere, si aprono i vetri e le mosche se ne vanno. Le mosche in camera dei sposi, la camera dei sposi è quella di cui vi ho detto prima, quando si apre la, è una camera che ha ancora i travi dipinti con fiori, pensate, una cosa meravigliosa. Ritorna quel ronzio del pomeriggio in camera dei sposi contro i vetri, estremo tentativo di salvezza, perché fuori si aggrumano le nubi che poi lente si inglobano nel gelo. Ottobre, grasso di vergogna, chiude. Non valgono speranze per le mosche. Ecco. Ancora un'altra. Ecco, questa qua ha un verso solo che a me è piaciuto. È il secondo. Temo il giorno avverso. Sono pallidi i giorni di novembre, come i bambini nell'ambulatorio. Indifeso, temo il giorno avverso. E resto a lungo alla finestra chiusa, contando gli altri vecchi sulla strada. Nei giorni immacolati di novembre, prima ancora che venga San Martino, tutta la valle limpida per vento in gioia grande si dischiude. Vivo quassù sull'orlo della tesa, devastata da bande di cinghiali. Mi lamento, ma più lontano brucia Babilonia nella sete dell'odio vincitore. La piccola guerra e la speranza che non ce ne siano più. Io mi fermerei, però voglio leggervi una. Permettete? Voglio leggervi un'altra cosa. Questa dei soldatini di piombo che a me. Impunito, orgoglioso e superbo, piace perché dentro sono entro, mi sono buttato così e ho scritto. I soldatini di piombo del signor Lazzaro Ferrari. Comincia così. Dicembre era per la famiglia di Guido Ferrari e di Nicolina Valovic un mese caldo, grasso, anche se fumo e freddo si insinuavano nell'appartamento a causa della testardaggine isolana della padrona di casa, che si era sempre rifiutata di innovare il sistema di riscaldamento domestico allacciandolo alle tubature del gas di città, perché temeva incendi incontrollabili, soffocamenti, scoppi e addirittura esplosioni procurate dalla curiosità dei bambini verso tutte le chiavette, compresa la centrale, quella del muro, e preconizzava infiniti tipi di distrazioni della domestica, la pini. E gas? Con quella là che la gasolo bacoli in testa? Appena verso la fine della vita, quando non aveva più nessun interesse se non quello di morire in Dio, accettò di servirsi della pericolosa, anche se comoda, modernità. Fino a quel momento a nulla erano valse la sua intelligenza e la sua cultura, il conoscere più lingue, il saper suonare il violino, il saper disegnare e dipingere. Ecco, comincia così e va avanti. Vi leggo per farvi venire voglia
di morire.
Le situazioni. La Pimi, l'immortale domestica popolana che suonava il mandolino, con lei aveva cantato Zichi Pachi, Zichi Pu. Ah, zicchi pacchi, zicchi pu. Italiano, non ci state a pensare su. Se la prese per la mano, la condusse là lontano, sotto un albero laggiù. Ai, zicchi pacchi, zicchi pu. Questo qua sentivo che me la cantava la mia domestica. E aveva cantato zicchi pacchi, l'allegra canzonetta di anni precedenti, in cui si faceva cenno a una bella negra che l'italiano... Lazzaro non sapeva ancora di preciso che cosa andassero a fare laggiù quei due, ma intuiva che dovessero accadere delle piacevolezze proibite da assaggiare fino in fondo. Invece, in faccetta nera, scopriva per la prima volta nella sua giovane vita l'offesa dell'uomo sulla donna, del potente sul misero, perché la negretta del 36, liberata, riceveva in grazioso dono al posto del suo bellissimo re dei re, e mi pareva il fio di un re maggio, un altro re, e in aggiunta a quello un altro re ancora, un certo Tuce, bianchi per di più, e lei poi non capiva quale dei due comandasse e non poteva nemmeno essere felice come zicchi pacchi zicchi pu, amando con passione un bianco nemico, un conquistatore. Ecco, in un altro laggiù da lei, in Abissinia, le leggi per la difesa della razza italiana proibivano ibridi con nubi, pena l'abbandono e la negazione della paternità agli eventuali bastardi. Rino si sentiva un bastardo anche lui, con la madre Kersina, un talian mezzo sciavo.
Finiamo qui con qualche domanda magari a... Ecco, professor Ferraro.
Sto seduto perché altrimenti... Io non sono vecchio, ma non come lui è più vivo e più dinamico, impressionante, perché io la sua famiglia conosco tutta. Ho curato tua madre, ho curato i tuoi fratelli, sì. Ero compagno di scuola, non di classe, con quell'altro fratello tuo.
Con Beppi.
Ecco, esatto. E ho visto. Vabbè, insomma. E comunque mi ha fatto un grande piacere scoprire te qua, che proprio. Ma è l'altra cosa che ho visto, che quando mi dicevano ho trovato questo mio amico, ah sì, molti ti conoscevano, qui sei veramente noto. E naturalmente ti conoscevano molto bene, una conoscenza anche bella, ricavata dal tuo modo di fare. Beh, non voglio farla lunga, mi interessava solo esternarti, ecco, queste
grazie.
Cose prima della morte.
Grazie.
E volevo dirle di Michelangelo, ha citato una frase di Michelangelo, no? Michelangelo ha detto: la qualità è fatta di particolari.
Sì.
Ecco, basta.
Basta. Grazie.
Grazie professore. Un altro, allora concludiamo qui, sì. Ringraziandoti davvero tanto e ringraziando anche il dottor Giampaolo Carbonetto per questa splendida sua presentazione, ormai siamo così abituati che non ci meraviglia più, e so che Raimondi l'ha molto apprezzata, l'abbiamo visto, e credo che tu ti sia trovato anche bene qui in biblioteca, tra i libri, con un contatto proprio diretto con il tuo pubblico, con i tuoi amici, e quindi spero di ritrovarti ancora e presto con qualche altra tua poesia, con qualche altro tuo scritto. Hai in serbo qualcosa?
Lazzaro Ferrari vive durante le estati, dunque le vere estati del signor Lazzaro Ferrari.
Ah, questa è la nostra.
E poi faccio una trilogia e divento famoso, come è quella che ha fatto, che fa le trilogie, quei drammaturghi greci, il trago di greci.
Eschilo,
Sofocle, così.
Ma il tuo editore sta sconsolatamente.
Il mio editore, oh Dio, sapessi cosa devo fare per prendere.